people burning up Mick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Oh, goes the lead. Francis Ngannou has arrived.
No. That's what we were talking about, ladies and gentlemen.
Paging Stipe Miocic. Francis Ngannou is coming.
Good Lord.
1 minute 43 seconds.
He hit him with a left hook and picked him off his feet. Alistair Overeem is still out cold. His toes are still curled. He's locked up right now like he just got electrocuted. He's still stiff as a board. Look at his feet. Look how his toes are still curled.
Francis pesa 116 kg e mezzo ed è alto 1 metro e 93 cm. Il suo pugno è letteralmente il più forte del mondo. È stato misurato con una macchina che si chiama Power Cube e il punteggio è stato di oltre 129.000 punti, che è più del triplo della forza che un pugile professionista può imprimere ad un suo colpo. La pura potenza del suo pugno sfiora i 100 cavalli vapore, che è la potenza di un'automobile di media cilindrata. Immaginate di essere colpiti da una mazza d'acciaio di 5 kg scagliata con tutta la forza di un uomo robusto e ancora non avrete idea di che cosa vuol dire essere colpiti dal pugno di quest'uomo. Ma chi è Francis Ngannou? Intanto è il campione del mondo dei pesi massimi della UFC, la Ultimate Fighting Championship, la principale compagnia di promozione delle arti marziali miste, note anche come MMA. Le arti marziali miste sono uno sport da combattimento a contatto pieno, il cui regolamento consente l'utilizzo di tutte le tecniche sportive delle arti marziali, karate, muay thai, brazilian jiu-jitsu e judo, e degli sport di combattimento, lotta libera, grappling, pugilato e kickboxing. Le arti marziali miste hanno una lunghissima storia, che risale addirittura all'antica Grecia. Nel 648 a.C., infatti, si ha traccia di una lotta, chiamata Pancrazio, ai giochi olimpici, che univa tutte le tecniche possibili per cercare di sconfiggere l'avversario, senza limitazioni, risultando alla fine una via di mezzo tra uno sport e un combattimento militare. Dopo il Pancrazio, per un lunghissimo periodo di tempo, delle arti marziali miste si perdono le tracce, finché qualcosa inizia a riemergere alla fine del XIX secolo. E poi arrivano i combattimenti misti, tra specialisti di arti marziali diverse, e poi arrivano Bruce Lee, Antonio Inoki, Azuma Katashi, il valetudo brasiliano e i combattimenti sempre più violenti e privi di regole, in Oriente, in Sud America e poi negli Stati Uniti. Alla fine sarà proprio negli Stati Uniti che nascerà la UFC, con nuove regole e un'organizzazione sempre più internazionale, di cui il 27 marzo 2021 Francis Ngannou diventerà il campione del mondo dei pesi massimi in un combattimento vinto per KO al primo minuto della seconda ripresa con una tremenda combinazione al volto dell'avversario Stipe Miocic. Ma oltre alla forza e all'abilità straordinarie di Francis Ngannou c'è un'altra storia che ci interessa raccontare. Quella di come il piccolo Francis, nato il 5 settembre del 1986 nel minuscolo villaggio di Batie, in Camerun, sia arrivato ad alzare la cintura di campione del mondo sul ring del UFC Apex di Las Vegas. Francis nasce in una famiglia poverissima, di una povertà che forse in Europa non riusciamo nemmeno a immaginare. Il padre è uno street fighter, un lottatore di strada, con una fama quantomeno terrificante. Quando è solo un bambino, a 6 anni, i genitori divorziano e la madre si trova senza casa e senza alcun mezzo di sostentamento. Dopo infinite peregrinazioni si trasferiscono dalla nonna, in una casupola di una sola stanza in cui vivono lui, sua madre, la nonna e i suoi 4 fratelli, più cugini e parenti di passaggio, fino a 20 persone a volte. La povertà estrema è un fatto tangibile, la fame una presenza costante, ogni giorno. Francis non possiede nemmeno una penna e un pezzo di carta e per questo viene spesso cacciato da scuola. A 9 anni, Francis inizia a lavorare in una miniera di sabbia per meno di $2 al giorno. Diverse gang del suo villaggio cercano di ingaggiarlo nelle proprie file, ma Francis rifiuta sempre. Non vuole diventare come suo padre, ma sogna di combattere un giorno su un ring come pugile professionista. Questo sogno non lo abbandonerà mai e riuscirà a dargli la forza di resistere alla miseria, alla delinquenza e alla fatica del massacrante lavoro quotidiano. Francis sogna specialmente l'America, una terra lontanissima ma in cui vede proiettate tutte le sue speranze di fuggire dalla sua realtà miserevole. Quando impara a fare la sua firma, non usa Francis come nome, ma Francisco, anzi San Francisco, una città di cui conosce solo 2 cose. Il nome è che è in America e tanto gli basta. Ancora oggi Francis si firma San Francisco Ngannou. Il suo sogno diventa la sua ossessione. Si fa chiamare American Boy perché tutti sappiano che quella vita di povertà e fatica non è il suo destino. Per lui c'è un altro destino, altrove, in America, come campione del mondo. A 22 anni lascia il villaggio per andare in città e cercare una palestra dove allenarsi, ma presto si accorge che il suo sogno non potrà mai realizzarsi se continuerà a vivere in Camerun. E così, a 25 anni, vende tutto il poco che possiede e va in Marocco, la prima tappa di un lunghissimo viaggio verso la speranza, verso l'America. La sua prima tappa è di quasi 5.000 km attraverso il Sahara, dal Camerun alla Nigeria e poi al Niger, quindi in Algeria e infine in Marocco. E qui lo attende la parte più difficile del viaggio, fare il grande salto da un continente all'altro. Sono solo pochi chilometri tra Marocco e Spagna, ma c'è un abisso storico, culturale, politico ed economico nel mezzo. La Spagna è l'Europa, un altro mondo, un mondo che non ama l'immigrazione dall'Africa, un mondo a cui dei sogni dei bambini africani non importa nulla e le cui porte sono sempre chiuse a chi non porta altro con sé che le proprie speranze di una vita migliore. Ci vogliono 14 mesi prima che Francis riesca ad arrivare in Spagna, un viaggio infernale, come lo descriverà lui stesso. Ogni volta tenta di raggiungere un'isola spagnola vicino al Marocco, in barche di fortuna, zattere, gommoni strapieni di gente, sperando di ottenere asilo tramite la Croce Rossa. Ma ogni volta le autorità lo rimandano indietro, spedendolo nel deserto o in una prigione marocchina. E ogni volta Francis si dice: che cosa ho da perdere? E ci riprova ancora e ancora, pensando che tutte quelle incredibili sofferenze, la fatica, la fame, la violenza, siano un prezzo da pagare per un sogno molto più grande, per il quale vale la pena di sopportare tutto e riprovarci ogni volta con maggiore determinazione. Finalmente, nel 2013, quando ha 26 anni, Francis arriva in Spagna, dove viene rinchiuso in un centro detentivo per immigrati. Ma non gli importa, un altro passo è stato fatto. E poi, in cerca di una palestra dove allenarsi, e con i 50 euro che gli danno al centro immigrati, riesce ad arrivare a Parigi, senza più soldi, senza niente. Dorme nella tromba delle scale di un parcheggio coperto. Il parcheggio, racconta Francis, mi sembrava così bello che non mi sentivo neanche un senza tetto. Alla palestra, il coach Didier Carmont vede qualcosa di speciale in quel ragazzo del Camerun. Forse è proprio la volontà di ferro, la determinazione, la voglia di farcela a tutti i costi. Francis gli dice: non ho soldi, sono arrivato ieri, tutto quello che voglio è un posto dove allenarmi perché voglio diventare il campione del mondo. Didier è colpito dal fisico, ma anche dall'atteggiamento di Francis e gli propone di guadagnarsi da vivere come lottatore di MMA. Ma Francis non sa cosa siano le MMA e il suo sogno è diventare un pugile, praticare la noble art, come la chiamano i francesi, quella del suo idolo, Mike Tyson. Didier gli trova anche una casa dove abitare, un dono straordinario per Francis che sulle prime, racconta, non capisce nemmeno il senso di quel gesto. Ma poi comprende, per la prima volta qualcuno ha visto in lui un essere umano, una persona, e non uno schiavo, un fuggitivo, un clandestino, un lottatore. È un gesto di generosità che cambia la vita di Francis e gli fa fare il primo passo verso il successo. Il suo destino però è da un'altra parte e quando la palestra di Didier chiude per l'estate, Francis si sposta proprio in una palestra di MMA per restare in forma. Il resto è storia. Nel 2017 Francis firma con la UFC, si trasferisce negli Stati Uniti e diventa campione del mondo di uno sport di cui non sapeva nemmeno l'esistenza fino a 9 anni prima. Come ama ripetere Francis, mai sottovalutare un uomo che ha un sogno. Per capire meglio chi è Francis Ngannou nel mondo delle MMA, abbiamo chiesto aiuto ad Andrea Bruni, che vive a Londra ed è un arbitro di MMA e uno dei primi blogger italiani di questo sport. Andrea, grazie e benvenuto a Mirabilia. Insomma, chi è Francis Ngannou?
Francis Ngannou è un atleta eccezionale, è camerunense, naturalizzato in Francia ovviamente. La sua carriera sportiva nasce tantissimo tempo fa, circa 10 anni fa, in Francia proprio, dove comincia a combattere di MMA. È lo sport che si avvicina prima alla box, ma è l'MMA che lo vede esordire di fatto. Riesce a guadagnare quei pochi soldi per entrare in una palestra. Il contesto però è importante che te lo spieghi. In Francia le MMA sono vietate. Le sono vietate da tanti anni, nel senso ora stanno permettendo delle forme di MMA abbastanza controllate. Questo perché ci sono dei problemi politici con le MMA e la disciplina di arti marziali più famosa, cioè più popolare a livello olimpico, soprattutto in Francia, che è lo judo. Una politica abbastanza di andare contro lo sviluppo dell'MMA, il riconoscimento dell'MMA, quindi per combattere gli atleti francesi fino a qualche anno fa, credo, dovevano, sia pro che amatori, dovevano uscire. Questo è per darti il contesto. Quindi fare MMA in Francia, essere un professionista in Francia, significa voler veramente arrivare, significa dover affrontare una serie di ostacoli continui. Molti degli eventi, soprattutto iniziali, le borse si basano su quanti biglietti uno riesce a vendere tu da atleta. Sto scherzando, questo anche nei circuiti italiani, ma anche qui nel Regno Unito. Però ti posso parlare di Regno Unito, in Italia, in Francia, cioè in Italia, in Regno Unito, per il 100%, gli eventi più piccoli, che sono quelli dove uno esordisce, tendenzialmente le borse, una piccola parte della borsa è diciamo qualcosa che prendi e il resto è in base a quanti biglietti vendi. Significa che devi fare tot lavori o un lavoro che comunque ti possa permettere anche di allenarti, e quindi una serie di sacrifici. Quindi questo per darti il contesto, a prescindere dal lato storico del suo venire dal Camerun e tutto il resto, a livello sportivo proprio, quello che ha dovuto Francis Ngannou passare fino ad arrivare poi in UFC e vincere di KO alla seconda, già al primo match, cominciare a stupire tutti quanti con la sua potenza devastante. È un atleta che inizialmente era conosciuto e temuto solo per la sua potenza devastante, per questi suoi pugni terribili. Uno degli highlight più famosi è il montante a Alistair Overeem. Alistair Overeem è uno degli atleti di MMA più storia, perché è anche un atleta famosissimo nel K1, che è la disciplina affine. Kickboxing, K1, è un atleta famosissimo al Pride, anche in Giappone, e ha tantissimi match su Alistair Overeem, quindi battere come ha battuto lui Alistair Overeem al primo round, facendolo letteralmente volare da una parte all'altra dell'ottagono, è stato qualcosa che credo abbiano fatto il, come si chiama, l'NFT, abbiano registrato lo shot, una scena che di solito si vede nei film in cui c'è qualcuno che colpisce e fa volare l'avversario nei cartoni animati. Lui l'ha fatto nella vita vera.
Quella che avete sentito all'inizio della puntata è proprio la telecronaca di questo clamoroso KO, un colpo che ha fatto letteralmente la storia di questo sport e che testimonia non solo la forza, ma anche lo straordinario livello tecnico e la precisione che Francis aveva raggiunto in quel momento. Ma quindi, Andrea, Ngannou come lottatore non ha un punto debole? Quali sono i limiti che ha dovuto superare per diventare campione del mondo?
Un minimo, forse è limitato, perché non era il suo coach francese che lo limitava, ma era il suo approccio sempre soltanto estremamente tematico a una box potente, forse quindi di conseguenza mirava molto su quello a livello tattico. E ecco che arriva la prima sconfitta per il titolo contro Stipe Miocic, che è per i numeri e anche per tecnica probabilmente il campione dei pesi massimi più forte della storia. Lui ha perso questo primo match per il titolo contro Stipe Miocic proprio perché ha perso in alcuni lati del game plan che per lui erano meno familiari, ossia il wrestling, la lotta. La lotta del kickboxing è stato veramente Stipe Miocic è riuscito ad evitare i forti colpi di boxing iniziali che l'hanno messo in difficoltà nel primo round, dopodiché ha stancato Francis Ngannou, ovviamente è diventato più lento ripresa dopo ripresa, perché i match per il titolo sono solo 5 riprese da circa minuti, quindi l'ha stancato e ha fatto un gioco estremamente intelligente, quindi l'ha dominato piano piano, l'ha sfiancato letteralmente annullando quella che è la forza di Ngannou. Psicologicamente non è uscito bene da questo match, perché dopo ha affrontato un altro match con Derrick Lewis, un altro wrestler forte. È stato timidissimo in quel match, è stato un match in cui paradossalmente per due pesi massimi, sono state tre riprese, in due pesi massimi di solito difficilmente finiscono ai punti e difficilmente scambiano poi i colpi. È stato l'evento dei pesi massimi con meno colpi in assoluto, una cosa del genere. È stato un match estremamente contestato, l'ha perso per decisione e da lì ha dato un cambiamento alla sua vita, è andato a vivere a Las Vegas, mi sembra, che credo si alleni con Ken Couture, Randy Couture è un ex campione del mondo, anche lui, sia dei pesi massimi che dei massimi leggeri, e da lì è cambiato totalmente. È tornato sì a mettere KO le persone, ma ad avere un gioco molto più versatile. Addirittura è riuscito a inanellare 4 match consecutivi battendo sempre per KO al primo round due ex campioni come Cain Velasquez e Junior Dos Santos. Aver inanellato questi quattro match gli ha dato un'altra chance al titolo e l'ha sfruttata bene, perché ha resistito benissimo al footwork e ai tentativi di wrestling, insomma di accorciare distanze per portare casi di wrestling Miocic, e è riuscito a metterlo in po', quindi è riuscito a sfruttare tra virgolette il suo anti-wrestling per portare i pugni che voleva. È stato così bravo soprattutto nel footwork, quindi si è visto proprio un'evoluzione. Però lui in quel match ha mostrato un miglioramento, proprio un salto di qualità notevolissimo, battendo appunto il peso massimo più forte della storia, ha battuto al secondo round.
Come avete sentito, anche la sua storia sportiva è veramente incredibile e la sua volontà, intelligenza e capacità di evolversi sono veramente uniche in questo, ma anche in altri sport. Ed è solo grazie a queste doti e alla capacità di reinventarsi che Francis è arrivato in cima alla conquista di quello che è considerato il titolo mondiale di questo sport. Anche chi lo ha accompagnato nel suo lungo viaggio dall'Africa all'Europa ricorda un ragazzo intelligente, capace di imparare sempre dai propri errori, determinato ma sempre pronto a cambiare strada pur di ottenere il risultato sperato. Ringraziamo Andrea Bruni per averci raccontato il punto di vista di un esperto, lo salutiamo e ricordiamo a chi fosse curioso e volesse saperne di più di cercare su Facebook la sua pagina che si chiama MMA Caffè. Thank you. Cosa resta ancora da dire? Che ora Francis ha 35 anni e vive a Las Vegas, in una casa a due piani del quartiere soprannominato Stucco Forest, fatto di centinaia di case stuccate tutte uguali, col vialetto, il portico, il grande garage e la piscina sul retro, insomma le case più americane che si possano immaginare. Alle pareti, nella sala all'ingresso, ci sono soprattutto fotografie che lo ritraggono sorridente, vittorioso. Le scarpe da ginnastica ai suoi piedi sono nuove di zecca. American Boy, dopo un viaggio lunghissimo, è finalmente arrivato a casa. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!